cose di Jung che si concentreranno soprattutto sugli archetipi naturalmente dell'inconscio collettivo, credo che siano la prospettiva che più può interessarci in questo ambito, ma vorrei farlo riprendendo le cose che sono state dette ieri anche da Alone a proposito dell'uomo Mosè. Quando nei tre saggi dell'uomo Mosè, che sono stati tra l'altro scritti in un'epoca piuttosto ampia, per cui quasi una ventina d'anni intercorre tra il primo saggio e l'ultima stesura dello stesso. Uno dei punti capitali di Freud è il seguente: Mosè verosimilmente era in realtà un egiziano, quindi colui che ha guidato il popolo di Israele era in realtà parte della intelligenza egizia, erede di una grande tradizione monoteistica tentata con poco successo da un faraone relativamente al dio Akhenaton. Per chi volesse poi approfondire ulteriormente la cosa su un piano che noi oggi diremo scientificamente più attendibile, può andarsi a leggere per esempio il testo di Assmann, no? Il problema fondamentale è che quando l'Egitto comincia a diventare un impero e quindi pretende un impero, di essere un impero universale, quella religione fatta di molti dei si pone il problema dell'unificazione dei propri dei sotto un unico dio, esattamente sul modello del faraone che doveva diventare l'imperatore dell'intero mondo e quindi l'unico ad avere autorità. Questo per dire come appunto religione e politica non sono mai inevitabilmente distinguibili. Un'esigenza politica fa sì che capiti una riforma religiosa. Naturalmente questa riforma agisce sotto traccia, non è certamente quella preponderante, non si impone mai nella tradizione egizia, però rimangono dei residui. Uno di questi residui è appunto Mosè. Mosè guida fuori dall'Egitto il popolo ebraico, a cui si aggiunge poi un altro pezzo di popolo che in realtà non aveva in mente il dio Akhenaton o Aton, come in base alle varie versioni che ne abbiamo, ma aveva in mente di onorare un dio Yahweh, che è un dio totalmente diverso da quello, cioè è una specie di demone molto molto incline alla barbarie, diremmo noi oggi, che si arrabbia facilmente, che molte volte sollecita il suo popolo ad azioni violente contro gli altri. E quindi si scontravano, insomma, queste due divinità, no? Una pacifica, universale, eccetera, eccetera, e l'altro questo demone maligno che però era venerato da questa parte di popolo. Cosa succede, dice Freud? Verosimilmente, quello che è successo davvero, al di là delle scritture che ne abbiamo, e anzi, a dipendere dalle scritture che ne abbiamo, se riusciamo a leggerle bene, è che il popolo uccise Mosè. E questo lo si può ricavare da alcuni passi, quando per esempio Dio stesso dice: voi siete un popolo della dura cervice, no? Perché? Perché evidentemente i comandi di Mosè non venivano rispettati e quindi Mosè stesso venne ucciso. Cosa capita però? Che si ebbe un compromesso, ossia noi uccidiamo Mosè che è l'araldo di questo Dio pacifico, universale, eccetera, eccetera. E dall'altra parte cerchiamo di fare in modo che il nostro Dio Yahweh si uniformi quanto più possibile al vecchio Dio, cioè a questo Dio unico. Dice Freud, con parole che o si ripetono le sue o se no è inutile parafrasarle, dice: le due parti, questi due popoli in realtà, le due parti avevano lo stesso interesse a disconoscere che vi era stata presso di loro una precedente religione e quale ne era stato il contenuto. Cioè, l'esigenza del popolo era quella di avere comunque un'unica divinità e di accordarsi per essere un popolo. Ci si accorda sul fatto che sia un popolo soltanto quando si ha appunto un proprio Olimpo, in questo caso un Olimpo, come dire, in forma minima, cioè coalizzato attorno a un unico Dio. Allora cosa si fa? dice Freud, si concluse così quel primo compromesso tra i due popoli che verosimilmente ben presto trovò una sanzione scritta. Questa sanzione scritta è la Torah. Cioè la tradizione scritta coincide, secondo Freud, con il periodo di latenza del popolo ebraico. Cioè col fatto che la scrittura viene elaborata in quel modo per nascondere in realtà quella che era stata la vera storia. E che quindi in realtà la scrittura, che cos'è dal punto di vista di Mosè? È quel lungo periodo di incubazione in cui si costringe Yahweh a diventare Atom, cioè si costringe questo Dio iracondo, geloso, facile all'ira, violento, uno dei tanti demoni che abitavano quel mondo, no? Ad essere invece il Dio unico. Quel Dio unico che quindi porta pace, quel Dio unico che quindi asseconda le varie generazioni, e da cui nascono quelle formule stranissime, no? Io sono il Dio che usa misericordia, no? Fino alla terza guarda, ma punisce la colpa fino alla settima generazione. E queste formule che per noi sono contraddittorie, che in realtà sono proprio il frutto di una crasi tra due cose diversissime che diventano finalmente una. Grazie a che cosa? Grazie a quel compromesso che si chiama scrittura. La scrittura è questo, secondo Freud. E questo ci avvicina al motivo che stavamo indagando anche ieri, per cui questo parte dalle isteriche e poi deve in realtà, cioè è costretto in realtà a dire la sua su un'intera religione, sull'intera religione monoteistica. Su come è nata, su come si è strutturata, sui periodi di latenza che hanno dovuto accompagnare, no, la formazione di questa identità. E quindi in realtà questo Dio geloso diventa al tempo stesso il Dio che invece preserva e ama il suo popolo in maniera tale che lo elegge, al punto tale che questo piccolo popolo in mezzo a imperi molto più grandi e molto più forti, ciò nonostante sopravvive nella sua identità. Perché? Perché eletti da Dio rispondono. No. Cioè questa alleanza è quella che permette in realtà al popolo di abitare non poi, come sappiamo benissimo, una terra, ma esattamente le pagine di un libro. Cioè quella tradizione, quella scrittura, è in realtà la loro vera terra. Cose che poi torneranno appunto nel Novecento, per esempio, nella stella, no, di Rosenzweig, cioè questo popolo che non si affida alla terra, ma si affida al libro e al sangue. Ecco, se la prendiamo da questo punto di vista, allora non è strano che appunto qualcuno come Jung comincia a indagare quelli che poi diventeranno noti come archetipi dell'inconscio collettivo. Cioè, non è strano che indagare da un punto di vista psicoanalitico come funziona la nostra psiche porti a capire invece come si articola la nostra psiche, non in quanto singola, ma in quanto appunto legata a una dimensione inevitabilmente comunitaria, inevitabilmente collettiva. Perché quello che noi siamo come identità non è il frutto della nostra, ma è il frutto di quella che ci siamo dati, cioè appunto l'intera scrittura sulla quale noi in realtà fondiamo che cosa? La nostra latenza, cioè appunto quelle cose che dobbiamo dimenticare per essere quello che siamo. Perché se noi ci ricordassimo che Mosè non è che non ha visto la terra promessa perché abbiamo battuto due volte sulla pietra, no, ma perché l'abbiamo ucciso noi prima di entrarci, capitano cose fastidiose. Se invece viene fuori che Mosè ci ha guidato, poi purtroppo è morto e non è riuscito a entrare nella terra promessa, questo ci dà un'identità di popolo, no? Cioè il grande precursore ci ha guidato fino a lì e poi siamo noi che abitiamo davvero quella terra perché ci dà l'eredità. E questo è molto più pacifico, no, da affrontare. Non è però pacifico, è pacificato in realtà, cioè non è un atteggiamento per forza, tra virgolette, vero e reale. È molto coscienzioso, potrebbe dire, dicendo la controlla, no? Cioè asseconda molto l'ordine che la nostra coscienza vuole. Allora, in quel testo che si intitola L'io e l'inconscio, Jung cita, guarda caso, proprio per rimanere a quello che dicevamo ieri, cioè questi sono dei medici che hanno una formazione molto classica, improntata sostanzialmente a Kant, Helmholtz e qualche altra infarcitura di appunto Hegel o Schopenhauer, non tanto più, questo è il loro patrimonio, quindi non è strano che questi nei loro testi citino questi autori. Anche Jung cita per esempio Kant nell'io inconscio e cita un passo della psicologia empirica di Kant in cui lui dice: c'è un tesoro, dice Kant, giacente nel campo delle rappresentazioni oscure della nostra anima, che costituisce l'abisso più profondo delle conoscenze umane, per noi irraggiungibile. Perché? Perché come abbiamo visto l'altro giorno, quando Kant ci dice che l'io accompagna tutte le nostre rappresentazioni, non esclude che possano esserci delle rappresentazioni che non affiorano la coscienza. Esattamente come io posso intrecciare con il filo rosso una serie di perle che diventano le perle della mia collana, ma non è detto che raccolgo tutte le perle, evidentemente. Ci sono una serie di perle che non riesco a includere e che però giacciono sul fondo appunto della mia coscienza, o meglio, sul fondo che più mi appartiene da certi punti di vista perché continuo a lavorare efficacemente nel mio modo di pensare, ma di cui io non sono cosciente. E infatti Kant non esclude affatto che queste rappresentazioni ci siano, semplicemente, dice Kant, non per me sono nulla, perché non ci sono. Il passo in più che si fa normalmente è dire non sono nulla in realtà, perché agiscono, perché anche se non sono tra virgolette tue, perché lei è nell'ate, no? in questo filo della coscienza, ciononostante nel sottofondo agiscono. Freud, da un punto di vista non dissimile, per certi versi, sapeva perfettamente che l'inconscio si mantiene volutamente lontano dalla coscienza, ma ha una sua intensità e rimane operante. E addirittura noi potremmo dire, se valgono le cose che abbiamo già visto ieri, che in realtà a renderlo proprio operante non è qualcos'altro, ma è proprio la coscienza stessa, perché nel mio modo di agire cosciente io faccio quello che voglio fare, no? Si diceva ieri, cioè faccio la mia rappresentazione, ma faccio anche molto altro. Cioè quando per esempio, ecco, questa dinamica del fare insieme a quello che faccio anche molto altro, di nuovo, non va vista in senso individuale, perché in senso individuale non la capiamo, va vista in senso collettivo, dal punto di vista soprattutto junghiano. Cioè, quando il popolo di Israele scrive la sua scrittura, in realtà sta facendo un'opera di rappresentazione di Dio, ma sta allo stesso tempo dimenticando, rimuovendo una serie di altre cose. Questa è proprio la dinamica diversa che esiste tra memoria e ricordo. La memoria ha un atteggiamento conservativo per cui cerca di davvero conservare tutto. Il ricordo è qualcosa di molto diverso, perché il ricordo invece è quella determinatezza, non è la memoria, come diceva Agostino, no? Illata pretoria memoria, cioè le grandi sale della memoria dove ci sta dentro tutto, no? Il ricordo è una cosa esattamente determinata, che per essere determinata così com'è deve aver cancellato quello che c'è stato davvero. Il ricordo non ha la pretesa di conservare, ma di distorcere tutto quello che c'è stato per ottenere quello che davvero serve, che io sappia. Se io mi ricordassi di aver ucciso Mosè, di aver fatto tutto questo, eccetera, eccetera, quel ricordo non sarebbe efficace. È molto meglio che io mi inventi un ricordo determinato per cui in realtà quello che io so e quello che io ho bisogno di sapere sia coscienzioso. Ricordo e memoria non agiscono allo stesso modo. Da questo punto di vista l'inconscio è un grande rammemoratore, ma non si ricorda niente. Cioè registra tutto quello che è accaduto e lo mantiene, lo preserva e lo conserva, ma non è mai la determinatezza. La determinatezza del ricordo è una forma tipicamente coscienziale. Cioè la coscienza che ha bisogno di dire come è andata, così o cos'ha. No, come dicevo ieri, la determinatezza che a un certo punto emerge ha una certa falda della nostra elaborazione psichica, per cui noi a un certo punto abbiamo bisogno di dire o è A o è B, no? E se per dire A, perché c'è più comodo, dobbiamo cancellare B, cancelliamo B, e di B non sappiamo nulla. Dove starà mai quel B? Quel B starà nell'inconscio che continuerà ad agire alle spalle di A. e far parte di tutti quegli, di quel, come diceva Nietzsche, di quel gioco degli affetti che sta alle spalle della nostra coscienza, per cui noi colleghiamo due cose nella nostra coscienza, non so, A e A1, e di tutti i B che abbiamo evidentemente evitato affinché questo legame funzionasse per bene, di tutti questi legami ci dimentichiamo, ma questi agiscono e alle spalle della nostra coscienza fanno il loro gioco. E questo, guardate, anche da un punto di vista più matematico, ci sia una bella pagina di Nietzsche in cui lui scrive: noi siamo soliti dire, fare queste belle formulette per cui se A implica B e B implica C, allora io posso scrivere che A implica C. No? E poi scrive una cosa tipo: che bello! In realtà, noi sappiamo perfettamente, dice Nietzsche, che quando noi diciamo che A implica B, questo B, anche proprio, guardate anche graficamente, è molto diverso da questo, non sarà mai lo stesso. No. Quanto meno perché io, per esempio, in questo momento qui l'ho scritto qua e uno l'ho scritto di qua. Quindi non è lo stesso, è un nostro simbolo che per comodità, diciamo, è paragonabile, è confrontabile, ma nessuna cosa si ripete mai allo stesso modo, dice Nietzsche. E bisognerebbe dire tutti i grandi fisici del Novecento sono nietzscheani fino a Bidollo, no? Non c'è mai una cosa che si ripete esattamente così come si deve. È per nostra comodità che poi noi diciamo: beh sì, quella determinata configurazione che chiamiamo B. Ma come ci si è arrivati la prima volta? Non è allo stesso modo in cui ci si è arrivati la seconda. Quindi, dice Nietzsche, in realtà quello che dovremmo dire è che questo processo qui, A implica B, in realtà è fatto così, a volte è fatto così, a volte è fatto così. Noi tutte queste varie strade non le vediamo e facciamo finta nel ricordo che sia sempre capitato così. Perché è più comodo, non perché sia vero, ovviamente. Ma tutto questo continua ad agire alle spalle della nostra coscienza. E quindi noi creiamo le nostre belle formule, ma queste nostre belle formule sono delle semplificazioni. Sì, cioè sono modi attraverso i quali noi otteniamo che cosa, perché questo che interessa poi alla scienza, l'efficacia sulla realtà. Ne parlavamo di diverse volte, no? Anche a pranzo, eccetera. Non è che alla scienza interessi il vero, alla scienza interessa ciò che è efficace, cioè se io riesco a ottenere un certo risultato, poi mi interrogherò sul perché è capitato e cercherò di trovare una spiegazione coerente di quel percorso. Ma innanzitutto, se ho una corrispondenza, per cui se io gli do quella roba lì, quello lì guarisce in quel modo lì, va bene, no? Mi chiederò poi il perché ex post. E questa è la dinamica del ricordo, che non ha intenzione di memorizzare, cioè di registrare quello che è stato necessario per arrivarci, ma ottenere il risultato preciso. Da questo punto di vista, dice Nietzsche, la nostra stessa scienza è una forma di arte. Perché cosa fa la scienza, nonostante tutto? La scienza è quella cosa che segue il filo della necessità fino a quando arriva a quel punto in cui può invertire, no, qualcosa all'interno del nostro essere, perché è arrivata al ganglio fondamentale, e operando in quel modo modificare finalmente la configurazione dell'essere, cioè quello che l'arte cerca di fare da sempre. Oh. Quello che l'arte nel senso della magia, voglio dire questo, cerca di fare da sempre. Cioè il fatto che c'è una certa configurazione, io ne voglio un'altra e quindi configuro la mia realtà così. E la scienza con grande raffinatezza, con grande precisione, ma fa questo.
No, non è vero.
Il nostro tentativo, ma poi ne possiamo discutere, ma il nostro tentativo di avere potenza sulla realtà è l'origine della nostra scienza. Io non è che sono, diciamo, spendo la vita sulla scienza per nozionismo, perché mi interessa sapere un sacco di cose, mi interessa essere potente sul mondo.
Non è scienza quella.
Bacone dice scienza è potenza.
Utilizzo qualche uomo Bacone.
Il problema è che noi siamo nati su questo.
Ma è bello che è proprio importante di Bacone.
Ne parliamo dopo.
Possiamo dopo ne parliamo. Dividiamo nell'intervallo.
Ora.
Heisenberg, perché ha letto bene per il discorso.
Parlo di se stesso.
No, no. In ogni caso, quello che mi interessava stabilire qui è che la coscienza altera la realtà a vari livelli di stratificazione. Questa è la cosa che interessa Jung. Jung ha una bellissima pagina proprio nell'io inconscio in cui dice: l'anima rammenta un'abitazione. Un'abitazione, una casa, il cui piano superiore è stato costruito recentemente. Il primo piano è magari del secolo XVI, e a un esame più attento scopriamo che è stato elevato su una torre del secondo secolo. Nella cantina scopriamo fondazioni romane e sotto la cantina una grotta, sino a trovare la fauna glaciale nei sotterranei. Cioè, la coscienza è fatta in questo modo, è una stratificazione continua, dove naturalmente noi non possiamo pensare che se scendiamo in cantina e troviamo le fondazioni romane o la grotta sia comoda da abitare come il piano superiore. Il piano superiore è stato costruito per essere abitato. E quindi se noi pretendiamo di scendere in cantina e trovare nella grotta le medesime condizioni di abitabilità, facciamo un errore, perché quella grotta non è stata costruita per essere abitata. Quindi le condizioni che abbiamo a livello di coscienza sono sufficientemente comode per essere abitate. Man mano noi scendiamo in profondità, queste condizioni di comodità non ci sono più.
Non male che c'è la pubblicità, insomma.
Beh, non è casuale che la pubblicità sia una delle forme più importanti.
No, ma oggi siamo nella...
Ma lo facciamo dopo il dibattito, per piacere. Grazie.
Allora, dunque, qui si tratta di individuare...
può essere un'interlocuzione, però, per cortesia.
Ma allora, se vogliamo fare un dibattito sulla pubblicità, io credo che la pubblicità vada presa molto sul serio, perché non è casuale che noi oggi siamo legati a un processo che non è più quello di riflessione sull'immagine, ma quello di shock che impedisce alla nostra coscienza di ragionare. Questa cosa...
Io dicevo che mi è tardi l'interlocuzione.
No, ma se vogliamo, parlare della pubblicità, io sono dispostissimo.
Il seminario non è un'interlocuzione.
C'è uno spazio per l'interlocuzione, molto semplice.
Sì, ma forse possiamo metterci d'accordo, no? Poi possiamo dire, credo che nel corso dell'esposizione ci può essere la segnalazione da parte di chi ascolta dell'opportunità di ritornare su un determinato argomento e di approfondirlo senza magari farlo subito, perché questo rischia di cancellare al resto, no? Chiunque abbia qualcosa da segnalare come importante da discutere lo fa anche immediatamente. Non possiamo però aprire la discussione subito, se no non faremo tutto il resto. Tutto qua.
No,
ma andava benissimo, si trattava di non cominciare a discutere subito. Dopo riprendiamo.
Allora, se più o meno abbiamo guadagnato questo punto, per cui la nostra coscienza non è qualcosa di univoco e quindi una cittadella ben fortificata, ma è stratificata, le domande che si pongono dal punto di vista junghiano sono almeno due, e cioè come si sono formati questi vari strati e in secondo luogo qual è la falla originaria che più ci interessa. Cioè, fino a dove riusciamo ad arrivare nell'esplorare come funziona la nostra coscienza in definitiva. Su come si sono formati i vari strati, in realtà aveva ragionato prima di Jung, in forme molto diverse peraltro, lo stesso Nietzsche, quando parla della genealogia della morale. La grande genealogia della morale è un modo per stabilire come effettivamente funziona la nostra coscienza. Cioè, noi abbiamo una morale, non perché quella morale sia vera, ma perché deve essere successo qualcosa che ha proprio creato degli strati di coscienza che funzionano in un certo modo e non in un altro. Per esempio, scrive Nietzsche, i buoni sono stati, i buoni nel senso degli aristoi, cioè dei migliori, sono stati sopraffatti dal volgo e quindi si è creata la morale del volgo, per cui noi dobbiamo perdonare gli altri, dobbiamo essere caritatevoli. No, questa cosa, dice Nietzsche, non è originaria, è il processo di una stratificazione. Nella genealogia della morale Nietzsche ci parla della prima grande distorsione della nostra coscienza, per cui noi oggi ragioniamo in un certo modo e siamo convinti che i nostri valori siano quelli appunto che funzionano universalmente, mentre invece anche questi sono un processo evidentemente storico che può essere ricostruito. Questo naturalmente implicherebbe una costruzione di quello che noi chiamiamo oggi il nostro io sulla base di una serie di modelli. Questi modelli, è abbastanza semplice capirlo, sono esattamente i nostri miti. Cioè i miti sono quelli, sono quelle storie che veicolano la formazione del nostro io. E per esempio, quindi si tratta di vedere i vari miti non come una leggenda, ma passaggi mediante cui anche il singolo viene educato a ripercorrere piuttosto sbrigativamente quelli che sono stati i grandi passaggi che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'umanità. Da questo punto di vista, quando un mito come quello di Odisseo o quello di Noè, tanto per mischiare le tradizioni, far capire che appunto ci sono degli archetipi originali, quello di Odisseo o quello di Mosè, vengono raccontati, non hanno la pretesa di, come dire, raccontare una storia che è successa tanti anni fa, ma hanno la pretesa di essere, tra mille virgolette, veri di una verità che riguarda il fatto che il singolo li deve attraversare e li deve inverare lui stesso. Cioè non sono racconti capitati tanto tempo fa, sono dei modelli tramite cui noi capiamo qual è il nostro rapporto col mondo. Quando per esempio Noè, dopo il diluvio, esce dall'arca e tutti i suoi familiari sono in festa, mentre lui invece è rabugliato, non parla più, non dice più nulla, è perché ha capito una cosa importante, cioè che il vero scambio che Dio gli aveva proposto, e cioè la salvezza da quel diluvio, in realtà implica che adesso quel Dio non si rivelerà mai più. Quello era il patto. Io ti salvo a patto che il rapporto con Dio ormai te lo devi cercare da solo, cioè quello che ti do una volta che sei uscito dall'arca è la nuda esistenza. Sei salvo della tua vita e da questo momento in poi il senso te lo devi cercare da solo. Tant'è vero che Noè, sapete bene, dopo essere stato salvato da Dio tramite quell'espediente, si ubriaca. Perché si ubriaca? E perché i suoi parenti vanno a coprirlo? C'è nessuno? Cioè, se prendiamo le cose, no? Come vanno prese, tutta la grande tradizione rabbinica si interroga sul fatto che, ma perché questi vanno a coprire il patriarca? D'accordo, avrà fatto qualcosa, ma non c'era nessuno sulla terra, a chi poteva dare scandalo? No? Evidentemente stava facendo questo Noè delle cose proprio barbare per doverlo coprire, per doverlo fermare, no? Di che cosa si stava riappropriando, ubriacandosi? Di quel momento nel quale, e di quel momento di cui Noè evidentemente si ricordava, in cui il palcoscenico della nostra vita non è presidiato soltanto dalla coscienza, come dal grande monagonista che sta sulla scena e che fa un monologo infinito a teatro, ma dove finalmente, grazie all'ubriacatura, cominciano a emergere dalle quinte tutte quelle altre figure che animano la nostra vita, cioè voglio dire tutti quei mostri che vengono, no, dalla terra e con i quali pure bisogna avere familiarità. Allora, cosa succede? Che il patto con Dio a cui Noè è stato destinato, cioè io ti salvo, ma adesso il senso te lo devi ricostruire da solo, cioè ti devi affidare solo alla tua coscienza, è tale per cui Noè a un certo punto dice: no, io voglio poter tornare a quel mondo in cui la mia vita era molto più ricca della semplice e singola coscienza che ormai si è installata sul palcoscenico e domina soltanto lei, perché se lo deve costruire lei il senso e la trama della vita. Ora, questo tipo di storia non ha niente a che vedere con qualcosa che è successo un sacco di tempo fa, ma è un modo per dire, e guardate se non è attuale oggi, è di noi si sta parlando, non di quello là. E la stessa cosa riguardo a, se ci pensate, ad Abramo, piuttosto che Odisseo, piuttosto che chiunque altro. Cioè sono grandi racconti tramite cui si cerca di educare il singolo e dire: guarda che noi, la collettività, siamo arrivati a questo livello di elaborazione della nostra vita. O ti adegui, o se no non capisci i meccanismi che ti stanno attorno. Perché noi siamo già a questo livello di stratificazione. Quindi dice Jung, commentando tutto questo, dice: la persona in realtà è una maschera della psiche collettiva. È la psiche collettiva che ci ha dato i modelli attraverso i quali noi abbiamo costruito poi il nostro io, cioè che cosa? Il nostro magari personalissimo modo di intendere quei miti, ma di intendere quei miti, di prendere atto di quei miti, di quelle realtà. Una maschera che simula, dice Jung, l'individualità, che fa credere agli altri che chi la porta sia individuale, per cui scherziamo, io sono il mio io, no. E lui stesso ci crede che quella lì sia la sua vera maschera e sia proprio la sua, mentre invece gli è stata imposta dalla collettività. Quindi, dice Jung, mentre invece si tratta solo di una parte rappresentata in teatro, nella quale ci parla la psiche collettiva, cioè noi in realtà stiamo recitando una parte in teatro che ci è stata affidata e assegnata dalla nostra psiche collettiva. Questo, per essere molto chiari, questo non esclude che ciascuno di noi possa interpretare la propria parte in maniera anche molto originale, ma ciò non toglie, direbbe Jung, che questa parte è imposta da esigenze di trama. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo, abbiamo dei contorni ben precisi da rispettare, dei limiti ben precisi in cui stare. È chiaro che quando si parla di questa psiche collettiva, che quindi poi per esigenze di trama ha assegnato a ciascuno il proprio ruolo, ma al fondo giace qualcosa che evidentemente non è uno dei tanti ruoli, ma ciò che li tiene insieme, non si può non pensare alla nascita della tragedia di Nietzsche, secondo me. Alla nascita della tragedia di Nietzsche, dove Nietzsche scrive: sì, certo, ci sono tante individualità sul palcoscenico, ci sono tanti eroi, c'è Edipo che si confronta con Tiresia e poi si confronterà con Creonte, poi... ma al fondo tutto, cioè, queste rappresentazioni che cosa narrano? Qual è l'unico vero autore, l'unico vero protagonista della tragedia? Dioniso, quell'irraffigurabile che poi ha bisogno di tante figure perché il gioco di queste figure lo rappresenti sulla scena, nel movimento che queste figure hanno. Ecco, questo è l'idea, secondo me, che per dare quanto più potenza possibile alla tesi di Jung, è l'idea di un archetipo dell'inconscio collettivo. Cioè ci sono degli archetipi, ci sono delle trame al fondo che la nostra collettività impone al singolo e per cui il singolo si trova a essere di volta in volta un Edipo, di volta in volta un Tiresia, di volta, per cui Tiresia non verrà mai ascoltato, eppure ha perfettamente ragione, ma non lo ascoltano. Oppure lo sai che stai sbagliando, eccetera, eccetera, però quella roba la fai lo stesso. Ecco, questo è il teatro con il quale ciascuno di noi si prende la parte che si prende. E certo che poi magari può essere originalissimo il modo in cui svolgiamo la nostra trama, però il modello che ci ha formato è quello. E qual è quindi, potremmo dire, secondo il problema, la falda originaria? Cioè, per Jung, molto analiticamente, si tratta di individuare proprio i cosiddetti archetipi, cioè quali sono poi in definitiva, bello il discorso, ma quali sono poi le trame? Chi ce le dice? Addirittura Jung arriva a dire che queste sono le immagini inconsce degli istinti, cioè i veri archetipi dell'inconscio collettivo sono i modi in cui gli istinti per la prima volta si sono manifestati, si sono rappresentati. Forse un esempio che ho già fatto, e quindi parte del pubblico magari si sta ancora, ma quando noi leggiamo che Achille sta per sguainare la spada per uccidere Agamennone perché gli ha rubato la donna che era bottino di guerra, noi siamo di fronte esattamente a un istinto che viene in qualche modo placato da una rappresentazione. Atena che discende sul capo di Achille, gli fa rimettere la spada nel fodero, è esattamente quella rappresentazione per dire che cosa? Per dire che finalmente Achille si è distaccato dal suo istinto ed è riuscito a entrare in comunità con un altro, cioè con Agamennone, non l'ha ammazzato, ma ha trovato una forma per stare in comunità con lui, nonostante il suo istinto gli avesse fatto già sguainare la spada, e si sapeva benissimo che tra Agamennone e Achille chi rimane in piedi è Achille. Infatti Omero dice al Pelide venne il dolore, cioè il Pelide era solo dolore in quel momento, e in quanto tu sei obnubilato dal dolore, non è che ci sei tu, c'è il dolore proprio, vedi solo, anzi non ti vedi, per cui sguagli la spada. A un certo punto Atena lo ferma, cioè cosa vuol dire? C'è una rappresentazione, no? Tramite cui l'istinto si placa, tramite cui noi non siamo più schiavi dei nostri istinti, ma troviamo quei modelli che ci permettono di stare insieme agli altri nonostante i nostri istinti, gli archetipi dell'inconsciole. I modi in cui noi riusciamo a mediare le nostre pulsioni più profonde e a fare in modo che siano un mezzo di comunità con l'altro e non uno strumento in cui noi, da animali, uccidiamo semplicemente l'altro, perché questa sarebbe la reazione dell'istinto. E quindi Jung dice, noi possiamo penetrarvi, immaginarcele questi archetipi, no? Queste esperienze archetipali, ma l'esperienza primigenia è perduta. Non è che possiamo ricostruirla più di tanto, dobbiamo ricostruirla sulla base dei modelli che ne abbiamo, cioè dei miti. E quindi possiamo soltanto, dice Jung, naturalmente, fare degli esempi, cioè sarà una ricerca del tutto, se mi passate la parola, empirica. Empirica nel senso che dovrò andare a cercare quali sono le strutture ricorrenti, no, nelle varie società e nelle varie comunità. Questo implica immediatamente che l'interesse degli archetipi come figura, proprio come macchina concettuale, intercetta non soltanto la psicanalisi, ma evidentemente neanche soltanto la filosofia, ma anche l'antropologia, ma anche l'etnologia, perché non ci vuole molto per capire che quando Lévi-Strauss comincia a fare le sue indagini sui Nambiquara, l'idea di trovare qualcosa che magari assomiglia al mito di Edipo solletica la sua fantasia, no? Perché dice, se io riesco a trovare qualcosa di analogo anche là, vuol dire che proprio gli istinti umani si regolano e si strutturano tutti in quel modo lì. E d'altra parte questa è una tradizione che in ambito tedesco è molto presente, a partire per esempio da Kreutzer, no? dalla famosa simbolica di Kreutzer dei primi dell'Ottocento, che poi prosegue tramite Bacopio, tramite Nietzsche, ma già Kreutzer faceva di questi sincretismi che noi oggi possiamo anche svalutare in quanto filologicamente magari non corretti, ma nella simbolica di Kreutzer voi trovate pagine in cui lui dice, beh insomma, Dioniso e Shiva. Cioè, non possiamo star lì a vedere le differenze. È chiaro che c'è una interrelazione tra i due, no? Ed è molto interessante che in quell'ambito si sia creato in realtà qualcosa di analogo a un mito fondativo della Grecia. Verosimilmente la Grecia era tra l'altro copiata, evidentemente, perché anche per ragioni cronologiche. La stessa cosa accade quando, per esempio, Dumézil scopre le analogie tra i matrimoni indoeuropei, cioè scopre che i modi in cui si contrae un matrimonio dall'India fino a Roma, cioè nella fascia indoeuropea, è lo stesso. Ci sono tre modi, o per guerra, o per soldi, o se ci si innamora. C'è anche questa ultima possibilità. Sono tre. Ma la cosa ancora più interessante non è aver individuato nella attenzione. Dumézil l'individua a livello giuridico, cioè dice i romani avevano tre forme per il matrimonio, il manocapere, per esempio il matrimonium, eccetera, eccetera, e quindi l'elenca. Poi va sull'ambito indiano e vede che ci sono le medesime scansioni, proprio a livello giuridico. Ma la cosa più interessante ancora dal mio punto di vista è che dopo dice, ma queste cose noi le conosciamo a partire dai miti. Perché per esempio il grande mito di Eracle, se teniamo insieme tutte le tradizioni che abbiamo di quel mito, in quelle tradizioni Eracle si sposa tre volte in tre modi diversi. Tramite guerra, per amore, tra l'altro ovviamente l'amore è inutile dirlo, è quello che lo fa morire, cioè no? Eracle che ha fatto di tutto, ma quando si innamora di Deianira, quindi per guerra, perché distrugge intere città, fa delle cose mostruose per conquistare, no? Megara, poi per soldi, perché lui riscatta una schiava tramite una serie di fatiche, eccetera, e poi si innamora. e quindi si sposa tre volte. Dice Dumézil, beh, ma questa stessa cosa accade nella cultura celtica con Sigfrido. Sigfrido, se teniamo insieme tutte le varie tradizioni, quindi non solo il Nibelungo per intendersi, ma anche Rosenkranz, eccetera, eccetera, scusate, Rosengarten, eccetera, Sigfrido si sposa tre volte in tre modi diversi e sono esattamente quelli.
Il grande studioso è Campbell.
Ah, Campbell poi con appunto l'eroe dalle mille facce, eccetera, eccetera, ha fatto esattamente questa operazione su un piano, diciamo così, filologicamente pretendibile, no? The Mask of God, eccetera, eccetera. Però, appunto, l'idea nasce qui. L'idea nasce qui, cioè l'idea che questi miti, guarda caso, hanno una loro scansione analoga proprio perché non sono delle semplici storielle, ma sono il modo in cui venivano indicizzate le possibilità, per esempio, di contrarre matrimonio. Per cui l'individuo imparava il modo con cui poteva gestire i propri rapporti con gli altri.
Almeno gli 11 capitoli del Genesi sono tutti miti.
Certo. Non solo, ma se uno va a vedere le mitologie affini dei popoli limitrofi, sono
certo,
molto simili.
Certo, dei popoli mesopotamici, l'epopea di Gilgamesh.
Esatto, dove c'è appunto, per esempio, tra le altre cose, appunto il diluvio, eccetera,
invece
eccetera.
Di Noè,
un altro stima.
E quindi non sono storie così, ma sono storie per educare i bambini. Ci sono le falde originarie tramite cui noi riusciamo ad avere un rapporto nella nostra società. Questo è quello che Jung intende per archetipi. Direi che ci fermiamo qua e così possiamo fare la pausa.
Scusa, una è come si sono formate le stratificazioni della coscienza, e la seconda
è qual è la falda originaria. La falda originaria a cui noi possiamo arrivare sono esattamente questi miti, cioè più in là di questi non c'è dato arrivare, sono le, diciamo così, le narrazioni complessive che noi abbiamo creato per ordinare in realtà in un certo modo e non un altro il nostro modo di vivere.
Sì. E poi avrò una domanda, lo dico subito, ma Freud, che fa questa interpretazione su Mosè come documento, è un suo parere, una sua così concettura, un suo parere o la documenta in qualche modo? Perché no, è un po' sconvolgente questa interpretazione di Mosè.
È una cosa singolare che il fatto che Freud, che era Freud quando comincia a fare questo lavoro, si fa carico di una sorta di auto-istruzione storico-religiosa piuttosto importante, e in realtà si muove su una recensio molto vasta di tutto ciò che poteva trovare all'epoca sull'argomento. Certo, prevalentemente nell'ambito della cultura di lingua tedesca. Considerato che da Mamosè sostanzialmente si produce nella seconda metà, diciamo dal 34, anzi no, diciamo negli anni 30, diciamo che la bibliografia di Freud sarebbe stata giudicata piuttosto aggiornata.
Aggiornata,
sì, questo sì. Dopodiché, è chiaro, ma questo è un discorso che non so, riprenderemo se vorrei il tempo. Freud stesso in una lettera a Stefan Zweig definisce, secondo me, splendidamente il suo Uomo Mosè un romanzo. Ma un romanzo che paradossalmente Freud scrive per poterlo interpretare psicanaliticamente. Come possiamo dire, Freud si fa carico di inanellare una serie di narrazioni, anche incerte, per poter però sostanzialmente andare a scoprire la ragione stessa che lo porta a fare questa operazione. E che in un certo senso lo porta a porsi con una serietà, se vogliamo con una gravità metastorica, il problema dell'origine del monoteismo. Perché progressivamente sta scoprendo che l'origine del monoteismo è qualcosa che si incide in maniera così decisiva nella determinazione di ciò che è la condizione umana, per cui l'origine stessa della psicanalisi ha a che fare con qualcosa che è stata prodotta da questo passaggio. Questo è, insomma. E visto che in questo passaggio sembra decisivo qualcosa di ebraico, sostanzialmente, Freud deve andare in qualche modo a attraversare questo snodo decisivo. A farlo lo spinge anche, non a caso, la constatazione che questa questione sta in qualche modo esplodendo in una forma terribile, dovuta esattamente alla non comprensione di questa natura, è la forma dell'antisemitismo. Cioè, io sto facendo queste cose, lo dice, perché mi vedo accerchiato sempre di più da un astio nei confronti degli ebrei, a cui viene, in qualche modo, su cui viene caricata la colpa di tutto ciò che al mondo produce infelicità umana. E in sostanza Freud finisce per dire: vabbè, si tratta di capire in che misura questo è anche vero per capire quanto è falso. Non so se mi spiego, no?
Sì.
Cioè, è tanto è vero che lui conclude l'opera dicendo: gli ebrei non si sono mai compiutamente confrontati con ciò che li fa, nel bene e nel male, il popolo eletto. Cioè, non hanno in qualche modo mai attraversato quel deicidio che essi hanno compiuto, attraverso il quale Dio è diventato così importante per loro, eh? Perché proprio perché hanno un rapporto con un Dio che hanno ucciso e che è diventato figura ritornante e così incombente, sono diventati ciò che sono, per cui ad esempio torna contro di loro l'accusa di deicidio attraverso però la vicenda cristiana, perché gli ebrei vengono continuamente accusati di essere deicidi, ma perché sarebbero i responsabili della morte di Cristo, nei confronti dei quali Mosè ha tutto il sarcasmo proprio della tradizione ebraica, anche più grande in definitiva, no? Perché sostanzialmente il limite è l'antropomorfismo rifiutato da sempre dagli ebrei per ciò che riguarda il divino. Qui si trovano, come sono dire, degli ebrei atipici e tipicissimi allo stesso tempo. Sono d'accordo, voglio dire, Spinoza è sarcastico nei confronti della figura di Cristo. Freud, c'è una bellissima pagina, adesso non abbiamo tempo di entrare su questo, quando Freud arriva a Padova, vede il santo di Padova e viene colto da un attacco di ilarità, sfrenato, per un po' di tempo non riesce a smettere di ridere, no? È la risata dell'ebreo nei confronti di quello che gli sembra il bric-a-brac, di una rappresentazione tutta antropica del divino, insomma, no? Il cattolicesimo con Cristo, i santi, tutto quanto, le reliquie, cosa c'entra col divino? È la follia dei goim cristiani, insomma, no? Freud non è minimamente un credente, però questo tratto di stile ebraico scatta,
sì,
immediatamente, sì, immediatamente. E con tutto quanto ci dice di importante, e anche forse con qualche limite, che come dice Freud stesso sarà la disgrazia degli ebrei, perché gli ebrei non faranno mai i conti, ripeto, con l'aspetto nero del loro essere popolo eletto, no? Per cui questo finirà per essere l'argomento con cui verranno aggrediti dall'esterno, insomma, no? Pensi soltanto a tutto ciò che all'epoca, ma anche adesso, sai, è tutto il discorso sul complotto demo-pluto giudaico, su questi ebrei che, un po' facendo i comunisti, un po' facendo i capitalisti, hanno sempre in mano tutto. Quelle bellissime immagini, ad esempio, di Carl Schmitt su sul popolo tedesco che è il popolo delle foreste, no? Mentre invece il popolo ebraico è il popolo del deserto e ovunque fa deserto.
Ovunque fa deserto,
traduce in deserto, sradica la gente, sradica le popolazioni dal loro radicamento. È l'immagine dell'idrovora, per così dire, del grande capitalismo, del grande colonialismo, che sposta la gente in funzione di quella cosa immateriale, immateriale come il Dio degli ebrei, che è il denaro. Tutte queste fantasie terribili che hanno prodotto l'Olocausto e hanno prodotto, come possiamo dire, terribili forme di disordine, che però non sono prive di una loro logica. E questa logica ha a che fare con qualcosa, secondo Freud, che gli ebrei non hanno mai voluto capire di se stessi, no? Con un segreto che hanno voluto conservare. E il tema del segreto è un grande tema della vicenda ebraica. Tutto sommato la scomunica di Spinoza è legata al fatto che Spinoza non crede che ci devono essere cose segrete, no? Suo modo Spinoza potrebbe essere un grande cabalista, ma contrariamente ai cabalisti in senso storico, non crede che ci debbano essere cose segrete. Che invece, come possiamo dire, dalla vocalizzazione, come possiamo dire, vietata del tetragrammaton, in qualche modo gli ebrei sono sempre in qualche modo strutturati attorno a un gioco continuo di produzione di conoscenza e di conservazione di un cuore segreto. Questa almeno è una rappresentazione media di come in qualche modo è stato vissuto fino all'Olocausto.
Che la tragedia non l'Olocausto.
L'Olocausto
lo chiamiamo noi, ma loro lo chiamano tragedia.
Sì, sì, certo, Shoah. E devo dire che in qualche modo ha, oltre che produrre le cose terribili che sappiamo, ha anche incredibilmente complicato le cose, perché ha prodotto una serie di censure che stanno facendo molto male a tutti quanti.
Tutti.
Sì, perché degli ebrei non si può più parlare. Gli ebrei stessi stentano moltissimo a riprendere le file di un discorso che li riguarda. E questo sta creando, adesso non abbiamo veramente tempo, tutta una serie di conseguenze.
Sono molto bloccati, ma abbiamo già parlato che San Paolo non era per i romani.
San Paolo è un'altra questione molto importante, sì. Un'altra questione molto importante.
Ma sì. Posso essere, basta leggere Abelardo, 1400, dialogo tra un ebreo e un cristiano e un filosofo musulmano. C'è tutto lì.
Eh sì, è un po' prima, ma comunque sì, non c'è un grande testo, effettivamente, ma
nel mezzo. Il problema è quello di essere convinti di conoscere la verità. Quando io sono su con la filosofia greca, è perché la filosofia greca cerca la verità. Il popolo ebraico aveva un concetto estremamente diverso della verità. Era la continuità, era la stabilità. Perciò quando noi cerchiamo di capire cosa capivano, cosa diceva Gesù Cristo, bisognerebbe cercare di capire cosa capivano quelli che lo ascoltavano, non quelli che l'hanno interpretato 500 anni dopo. Cosa che non si fa, perché stamattina andando a messa ho sentito dire San Paolo e soprattutto le parole della scrittura, parole di Dio. Che si capisce che bisogna rivedere qualcosa e questo.
Beh, io direi che una cosa, per ciò che riguarda il cristianesimo e non soltanto, c'è stato uno scatenamento di metodo storico, insomma, no? Magari forse la cosa non filtra nelle omelie della domenica, ma voglio dire, su questo si è potuto dire tutto, obiettivamente. Ecco. Credo, ma non so, io sono, qua possiamo dire, un laico. Si potrebbe usare un brutto termine che fa inglese, fa pensare a cose tristi, ma insomma è per intenderci. Quando forse in chiesa si dice parola di Dio, si vuole fare riferimento al fatto che ciò che si è detto fa parte di testi che si presentano come testi rivelati. Poi noi sappiamo, ma lo sanno anche gli studiosi cattolici, lo dicono, ci credono carriere sopra, che i testi che compongono la Bibbia sono solo una selezione, un'elezione in questo senso, di testi all'interno di una famiglia di testi. Esattamente, no? Ci sono quei Vangeli che chiamiamo apocrifi, che vuol dire semplicemente che non sono quelli che sono stati accettati. Così come appunto ricordava prima lei, come possiamo dire, tutti i testi della Bibbia fanno parte di grandi famiglie di testi dell'area semita, che però non sono stati cooptati nella Ivy League biblica, in sostanza. Bibbia significa così, da Bibbia, no? I libri, libri. Cioè i libri che sono stati riconosciuti come
dai
libri
cristiani.
No, prima dagli ebrei prima, certo. Beh, la stessa Torah è quello che noi chiamiamo Pentateuco, o a volte Esateuco, perché ci sarebbe anche il libro di Giosuè, che per i cristiani non è un libro ispirato. E sostanzialmente
si dovrebbe aggiungere parole di Dio e parole di uomini.
Beh, questo è il problema, perché come posso dire, quando credo appunto che si dice parole di Dio, si intende dire parole tratte da testi che noi crediamo siano rivelati, cioè parole della Bibbia o del nuovo del Vecchio Testamento. Questo come si proietti questo problema sull'ebraismo, mondo islamico, eccetera, sarebbe bello da riscrivere, da discutere, per adesso.
E Abelardo dice nel 1400, il filosofo...
Presente il testo, ma devo dire, sono frequenti nel Medioevo tentativi di quello che noi chiamiamo Medioevo, tentativi di confrontare, no? Queste tradizioni, che tra l'altro a dei livelli alti parlavano tra di loro molto di più di adesso, cosa che colpisce sempre, ricorda di miei amici musulmani quando le racconto, Al-Mikamat, che forse è uno dei testi mistici più importanti dell'Occidente, di Raymond Lull, è un pezzo del libro De Vastra de Blaucherna. Viene descritto come nasce questo testo dal fatto che un eremita viene richiesto, adesso non sto a dire chi e come, viene richiesto di trovare un modo per ricondurre dei monaci alla fede, perché in un convento i monaci hanno perso la fede. E lui si mette a pensare, poi alla fine trova l'espediente, perché si ricorda che quando è stato in Oriente ha conosciuto degli uomini che si chiamavano Sufi, i quali con dei discorsi e dei canti sapevano far sorgere la fede nel Signore, e sul modello dei mistici musulmani scrive un testo che fa tornare alla fede cristiana dei monaci cristiani. Questo tipo di incrocio è molto praticato, assai più di quanto non si pensi, in passato. Sostanzialmente i grandi pensatori della tradizione sufi, che non soltanto arabi, avrebbero potuto, a parte con le difficoltà linguistiche, dialogare con alcuni momenti alti della spiritualità europea con molta più facilità.
Maometto stesso è andato presso un monaco greco,
sì, ma
durante il suo tragitto, se vuoi.
Sì, ma sotto
quello gli avrebbe fatto un crapone così con le sue idee strane, il Maometto le toglie combatti. D'altra parte, rendiamoci conto che quello noi ci vediamo, i maomettani che ci vedono qualcuno che mangia Dio, noi mangiamo Dio, è evidente che si considerano martiri.
Bene, su questo va bene.